Gianluca Inarca, a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Come anticipato stamani, Onda Libera oggi è occupata dalla riproposizione di una vecchia trasmissione, vecchia anagraficamente, che risale al 1998, al maggio del 1998. Fu un ciclo di trasmissioni condotto dal giornalista del quotidiano La Padania, Roberto Schena, intitolate Avellino, capitale d'Italia, dove si partiva dai 48.000 miliardi ufficiali stanziati per il terremoto e con la collaborazione di un ospite che era una giornalista e una storica di Benevento, Ornella Mariani, che tra l'altro, oltre a occuparsi di storia locale e non solo, si è occupata anche di attualità e di cronaca e pubblicò proprio in quell'anno, nel 98, un libro intitolato Viaggio nell'entroterra della disperazione, imprenditoria, partiti e criminalità in Campania, da cui prendono le mosse i ragionamenti intorno, li sentirete tra poco, sono di straordinaria attualità nonostante siano passati 10 anni e sono di straordinaria attualità anche perché ci danno un quadro molto ricco di informazioni, come sentirete, di alcuni protagonisti della vita politica attuale: Mancino, Mastella, De Mita, Violante, Peppino Gargani, che fu nel giro di De Mita e di Mancino, oggi è responsabile giustizia di Forza Italia, ma soprattutto ci sono parecchie notizie proprio su Mastella e Mancino, che sono ancora in primissimo piano nella politica italiana. Tante notizie, dicevo, e tante questioni che si intrecciano, con alcune storie anche, certamente le ricorderete, non limpide, anzi decisamente sporche, come il caso Cirillo, i fondi per la ricostruzione del terremoto, e insomma un quadro che rimane di grande attualità e che, sentito a 10 anni di distanza, fa anche una certa impressione. Per cui possiamo subito, senza perdere tempo, visto che la trasmissione bene o male dovrebbe aggirarsi intorno all'ora e 20, ore e mezza, arriviamo giusto alle 12 e qualcosa di più forse, possiamo risentire queste, un assemblaggio, diciamo così, di queste trasmissioni che andarono in onda 10 anni fa, il giornalista è Roberto Schena della Padania e l'intervistata è un'altra giornalista storica, Ornella Mariani di Benevento.
Buongiorno, sono Roberto Schena, questa è la terza puntata del programma Avellino, capitale d'Italia. Perché Avellino, capitale d'Italia? Perché nella provincia di Avellino, nell'Irpinia, sono avvenuti fatti che ci riguardano oggi, tutti i giorni. Quello che è avvenuto in Irpinia ha portato la classe dirigente di quella provincia ai vertici dello Stato, con l'appoggio di quello che prima era il più importante partito d'opposizione, il Partito Comunista, e che oggi è il principale partito di governo. Oggi la terza puntata di Avellino, capitale d'Italia, ci conduce a comprendere come sono stati trattenuti questi soldi, chi li ha distribuiti, come è avvenuta la distribuzione, o meglio la non distribuzione, e soprattutto il sistema che ancora oggi e che per molti anni sovrasta il paese. Come le altre puntate, abbiamo in collegamento una giornalista, Ornella Mariani, che oggi ci parla da Roma. Ornella?
Sì, buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, abbiamo diverse cose da dire molto importanti. Sicuramente i nostri ascoltatori oggi, dopo aver sentito quest'ora di trasmissione, non saranno più tanto tranquilli come prima, perché molti ascoltatori di Radio Padana, che sono di Radio Padania Libera, sono abituati a sentirne un po' di tutti i colori, ma quello che stiamo facendo oggi è la ricostruzione del più grande giallo politico di tutti i tempi di questo paese, non credi?
Certo, certo.
Ora, per approfondire questo argomento, che è veramente molto difficile, anche spinoso, perché stiamo parlando di persone che sono oggi ai vertici del potere dello Stato, che controllano tutto, Stato, servizi segreti, governo, addirittura si parla di uno di queste persone che dovrebbe diventare Presidente della Repubblica il prossimo anno.
Certo.
Ecco. Ora, io credo che Abbiamo accennato i 48.000 miliardi, però non sono stati gli unici
soldi. Tanti di più, sì.
Ecco, non sono gli unici soldi.
Sono quelli ufficiali.
Sono quelli ufficiali. Puoi brevemente spiegare che cosa si aggiunge a questa somma?
Ma si aggiungono tanti soldi, cifre con tanti zeri, venute intanto da 61 paesi di tutto il mondo, indipendentemente poi dalle sottoscrizioni libere che tanta gente da più parti del mondo, quindi a parte i governi ufficialmente, ha raccolto e inviato, e di cui non c'è traccia. Io volevo dirti, per esempio, già l'altra volta, dello spreco di un centro per handicappati, per portatori di handicap, costruito soltanto per un capriccio della signora De Mita, centro che non si capisce a quale titolo è stato intestato alla mamma della signora De Mita, una donna sicuramente rispettabile, ma come migliaia, come milioni di altre donne italiane, quindi darle l'onore della intestazione di un centro non si capisce, se non fosse stata la mamma della signora De Mita non lo avrebbe avuto mai, un centro che insiste a 200 metri da un centro polivalente che gli americani avevano costruito per questo motivo.
Ed è solo un esempio.
Sì.
Ecco, il paese che ha dato il maggiore contributo dopo l'Italia alla
credo il Canada, sono incerta fra il Canada e l'Australia. Il Canada sicuramente è intervenuto in modo forte, ma anche l'Australia.
Questo perché sono stati i figli degli immigrati.
Questo in parte per questa ragione, ma in parte perché quei governi avvertirono viva la sensibilità di partecipare in maniera massiccia, peraltro mandarono giù anche maestranze alcune opere, quelle realizzate davvero sono state realizzate direttamente da costoro, perché non si fidarono di affidare denaro e progetti ai locali.
Ecco, quando lavoravo anche per altre testate, io ho lavorato anche all'Indipendente di Feltri,
sì.
mi giungevano diverse telefonate,
sì,
che poi non sono mai stato veramente in grado di approfondire, perché ci voleva molto tempo e occorreva una capacità di collegamento, di penetrazione nella rete del territorio che era veramente notevole. Però a me giungevano diverse telefonate,
sì,
di genitori, di studenti,
sì,
o di scuole elementari, di scuole medie inferiori, di licei di Milano e anche non solo di Milano,
sì,
che mi ricordavano di aver raccolto contributi in denaro, investiti,
sì,
soprattutto in denaro, tra l'altro,
sì,
perché poi la gente sapeva, era perfettamente consapevole che serve soprattutto il denaro,
certo,
che raccoglievano denaro per destinarlo in Irpinia,
sì,
spesso e volentieri per facilitare alla gente il contributo, venivano destinati a, o perlomeno così si diceva, a delle opere in particolare. Ecco, queste telefonate mi avvertivano però che non solo di queste opere non si sapeva più nulla, ma che non erano mai state costruite, quando venivano costruite o non venivano usate, o venivano usate in un'altra maniera, e spesso mi raccontavano di fondi che probabilmente non erano mai neanche giunti.
Certo.
Ecco, o perlomeno che erano arrivati sul posto, ma che poi erano letteralmente spariti.
Qui si ignora, esatto, la destinazione.
Di questo ignora la destinazione. Sono diverse telefonate fatto così. Non c'è stata mai un'indagine su come sono finiti questi fondi.
Ma no, Roberto, non c'è stata e non ci sarà mai. Perché peraltro tu considera che anche le grandi organizzazioni umanitarie sul territorio sono state gestite. Ora io ti cito un caso e valga per tutti. La Croce Rossa Italiana ha delle sezioni provinciali che vengono istituzionalmente presiedute dalle mogli dei prefetti. Ecco, noi nelle nostre zone, in deroga a questa prassi consolidata, abbiamo invece che la Croce Rossa di Benevento, per esempio, è presieduta dalla signora Mastella. Voglio dire, prefetti che cedono il passo ed il timone di istituzioni che hanno l'onere di rappresentare a politici, e questo ti fa conseguire per anche un'altra valutazione, che queste istituzioni vengano gestite in maniera finale e mirata agli interessi elettorali e comunque di partito.
Ecco, è incredibile questo.
È incredibile.
Io credo
e nessuno
che,
interviene.
Io credo che, io spero che questa mattina, ma sicuramente questa mattina saranno in collegamento con noi molti ascoltatori che sicuramente sono vicini alla Lega per idee, per affetto, per interesse, per curiosità. Però io spero che ascoltino soprattutto coloro che non votano e non hanno mai votato Lega, che hanno votato o che votano Ulivo, magari, che magari anche domani voteranno Ulivo o voteranno Polo. Io spero che loro ci ascoltino. Credo che questa trasmissione soprattutto a loro è dedicata. Anche perché una telefonata che io ricordo dell'ultima trasmissione che abbiamo fatto, che era piuttosto un certo Francesco di Bergamo, che era piuttosto dura nei confronti dei meridionali in genere e che aveva la tendenza a fare di tutto un erba un fascio.
Certo.
Ecco, Ornella, che cosa vuol dire fare informazione in quelle condizioni?
Intanto da noi non si fa informazione, Roberto, se non è un'informazione coesa e concordata, ma
se non c'è informazione da voi, figurati qui.
Noi non abbiamo strumenti di lotta sociale, peraltro non è un problema di adesso, è un problema di sempre, che adesso è anche peggiorato, perché guai a chi scriva quello che deve scrivere perché la gente sappia.
Ecco, ti senti di raccontare quello che ti è successo l'anno scorso?
Ma io ti racconto un episodio di cui proprio ieri qui a Roma discutevano alcuni parlamentari ai quali non faccio certo riferimento politico, perché io non so più a chi fare riferimento politico, ma certamente non erano miei amici, e certamente rilevavano la mostruosità di un fatto che forse in Italia non ha precedenti. Io sono stata oggetto di un provvedimento di restrizione della libertà, diciamo di arresto perché è molto più semplice.
Quando è successo?
Il 5 di maggio del 1995,
sì.
Per il reato d'opinione di diffamazione a mezzo stampa. Ecco, questo provvedimento non fu accolto dal GIP, la richiesta veniva fatta dal procuratore capo della Repubblica, non fu accolto dal GIP e fu respinto. Il procuratore, con un atto che non ha precedenti nella storia giudiziaria del Sud, appella questa sentenza al Tribunale del Riesame, se la vede respinta di nuovo. Però, voglio dire, di fronte a un atto così grave, così enorme, di intimidazione, di tentativo di imbavagliare operazioni di verità che in 30 anni ritengo di aver fatto in modo assolutamente gratuito, Roberto, perché nessuno mi ha mai pagato perché io scrivessi in un senso o nell'altro, è una vicenda inquietante che ti fa dire che non tutti poi hanno la mia possibilità di infischiarsene e andare avanti, perché io sono vedova, non ho, come dire, condizionamenti, non dipendo da nessuno, però tu considera che chi fa informazione invece e non è freelance è soggetto a contratti, si vede minacciato, si sente minacciato e allora la fa corta, scrive quello che vogliono che si scriva. E questo è un fatto inaudito. Io ho un figlio che vive all'estero perché lo hanno messo in condizioni di andar via dall'Italia. Io ti dico che le mie vicende hanno avuto tanti momenti pesanti e difficili, ma che certamente il periodo medievale di oscurantismo totale per la nostra, per il nostro mezzogiorno e per me in particolare è stato quello in cui abbiamo avuto il Nicola Mancino al Ministero degli Interni. Voglio dire, di questo periodo si tace, si deve tacere, sono state fatte piogge di assunzioni clientelari in dispregio delle norme, sono stati fatti finanziamenti in dispregio delle regole, è stato fatto di tutto, compresa la sistemazione da parte di Nicola Mancino di amici potenti, perché prendere uno che viene dalla cassa del mezzogiorno e farlo prefetto di prima classe come tal Antonio Morcone da Casa Giove, provincia di Caserta, o prendere un tale che si chiama Riccardo Di Giulio e che come requisito ha soltanto l'essere il nipote di Mancino e infilarlo nel SISD e ti dice quali sono i parametri che i compagni comunisti del Sud hanno sempre denunciato, ma ai quali si sono omologati come nel periodo degli appalti, perché io insisto, i 50.000 miliardi e passa non li ha presi tutti la DC, ma ci ha lavorato sopra il grande partito comunista attraverso la Lega delle Cooperative, il consorzio delle cooperative, che è la CCEC, Consorzio Costruzioni Cooperative, che è la CCEC di Bologna.
C'è un continuo collegamento, tra l'altro, tra alcuni settori dell'imprenditoria del Nord.
Esatto, alcuni settori dell'imprenditoria del Nord, in particolare Veneta, poi questo transito su Bologna e poi l'amicizia di ferro fra il binomio, il duo affiatatissimo Violante-Mancino.
Il ruolo di Violante.
E i conti tornano sempre, perché oggi tu li hai riciclati, ingombranti entrambi, uno alla presidenza del Senato e uno alla presidenza della Camera.
Ecco, è necessario avvertire gli ascoltatori che niente di tutto quello che è avvenuto è potuto avvenire senza l'appoggio sostanziale dei grandi mezzi di informazione.
Senza la complicità,
del Nord,
se tu mi consenti,
del Nord,
la complicità.
I grandi mezzi di informazione del Nord, perché l'unico quotidiano che ha veramente
il
fatto
mattino.
Un'inchiesta, non stavo parlando del quotidiano del Nord, l'unico quotidiano del Nord che ha fatto un'inchiesta abbastanza seria.
Vabbè, siete voi.
Io parlo ancora degli anni Ottanta, è stato il giornale di Montanelli, ti ricordi di
Sì, certamente,
Liguori, che prima di approdare a Fininvest Mediaset, è stato un bravo giornalista, bisogna dire, del
sì.
quotidiano di Montanelli,
sì.
ed è stato quello che ha fatto poi il primo, che ha tentato di tirare fuori l'inchiesta.
Sì.
Montanelli e Liguori furono denunciati, furono condannati per aver denunciato la...
per aver definito padrino De Mita.
Quindi neanche i sacri mostri dei mass media, chiunque tentasse di aprire la bocca era istituzionalmente minacciato.
E c'era una ragione, Roberto, perché la magistratura era tutta dalla loro. Non dimenticare che in quegli anni lì il viceministro, il sottosegretario di Grazia e Giustizia era Peppino Gargani, alter ego della coppia De Mita Mancino, e quindi tutte le procure italiane, soprattutto quella lombarda, abbiamo nomi addirittura di magistrati amici di costoro, erano procure al servizio delle loro esigenze politiche e quindi dei processi indirizzabili in una direzione o nell'altra.
Io credo che siamo arrivati al cuore del problema di questo ciclo di trasmissione. Stiamo finalmente mettendo il dito nella piaga. Tangentopoli parte da Milano, ma stranamente non parte dall'Irpinia.
No. Non arriva in Irpinia, non è che non parte, non è mai nemmeno arrivata in Irpinia. Voglio dire, la rete dei grandi appalti del terremoto non è stata mai valutata fino in fondo, se non da procure locali e con gli esiti che erano annunciati, con procuratori che hanno fatto le carriere all'ombra degli appalti, come Gagliardi, oggi procuratore della Repubblica a Latina, mentre ha in tasca un equo indennizzo che lo dichiara irreversibilmente affetto da una patologia che ne discute l'equilibrio, ecco, costui, mentre ha questo trattamento, questi privilegi, può rifare però il procuratore della Repubblica in una procura importante come quella di Latina.
La totale mancanza di un riferimento politico che sia un reale partito di opposizione, questo io credo che sia il vero dramma,
il vero problema,
delle terre in cui abiti, della terra straniera,
della Campania,
in cui abiti, perché il Nord ha avuto comunque la possibilità di riscattarsi o di dare certo. una risposta politica
Beh, una
molto forte
al sistema l'ha data.
Come la Lega,
certo,
come la Lega.
Certo.
Ma al Sud
Vabbè, ma se tu immagini che al Sud hanno cercato, perché questi sono personaggi disegnati da loro stessi a tavolino, loro si fanno maggioranze e opposizioni. Se per contrastare la Lega bisognava inventare Giancarlo Cito, tu immaginati quali persone di trasparenza, di cultura potessero dare una delega politica a Giancarlo Cito, via.
Siamo in collegamento direttamente nel Sannio questa volta con Ornella Mariani. Pronto Ornella?
Pronto Roberto, buongiorno.
Buongiorno
a te e agli ascoltatori naturalmente.
Allora Ornella, sei praticamente, stiamo parlando del lupus in fabula, perché praticamente è a casa tua, Clemente Mastella è l'uomo politico di casa tua, no?
Sì,
Benevento. Da quanti anni segui Clemente Mastella?
Ma purtroppo da sempre, perché oltretutto ci accomuna l'anagrafe, abbiamo la stessa età, quindi...
Ma non la stessa carriera, non vi accomuna
no,
la carriera?
No, devo dire per fortuna, perché guai ad aver fatto una carriera, seppur per molti versi prestigiosa, come quella che ha fatto Mastella, se non altro per il modo in cui l'ha fatta, voglio dire... Io sono una che come milioni di italiani a nord e a sud vive del proprio lavoro e non di altro, quindi molto bene che io non abbia fatto la sua carriera.
Clemente Mastella nel CCD si trova in compagnia di altri personaggi come Francesco D'Onofrio per esempio.
Sì, che, ecco, di adozione beneventana.
Ecco, che bene, però D'Onofrio che è un costituzionalista, tra l'altro anche rispettato, mi dicono.
Ma noi lo conosciamo poco per la verità, perché D'Onofrio è vissuto da ragazzo a Benevento perché il padre era provveditore agli studi qui, ma poi non lo conosciamo, nel senso che non ha mai tenuto rapporti con questa città e legami con questa città, quindi
ecco, altri...
non potrei dirti di questa considerazione di cui qui goda D'Onofrio, perché non ne gode affatto.
Però mentre D'Onofrio ha un ruolo tutto sommato marginale sulla scena politica italiana, non altrettanto marginale il ruolo per esempio di Pier Ferdinando Casini, che
certo.
tutti gli ascoltatori conosceranno, e Ombretta Fumagalli Carulli.
Certo.
Ecco, questi sono due personaggi che vengono dalla Democrazia Cristiana, che sono due personaggi, o sono stati due personaggi molto importanti di primo piano del CCD. Adesso Ombretta Fumagalli Carulli mi dicono che è approdata ad altri leader. Guardate ascoltatori, non è facile seguire il percorso politico di persone che un anno sono da una parte e un anno sono dall'altra. Fino a un anno fa Ombretta Fumagalli Carulli era del CCD. Oggi mi dicono che è in una formazione politica in una formazione politica vicino al all'Ulivo, per cui diventa veramente impossibile seguirli.
Sì,
però
una geografia in evoluzione continua, anche Mastella non è più nel CCD.
E non è più presidente, è stato certo, dopo il reingresso sulla scena politica di Cossiga, si è dimesso, c'è stata una crisi e adesso un po'...
Ma non era un problema di reingresso di Cossiga e quindi di valutazioni politiche, Roberto. Mastella è un uomo che si è riciclato non si sa più quante volte. Il problema è che quando si sentono vacillare le certezze, allora fanno scelte diverse, voglio dire con una spregiudicatezza sconcertante. Qui non ci sono bandiere, non ci sono ideologie, qui c'è proprio l'interesse personale e la necessità di tenersi a galla. Tutti i costi, queste cose.
Sono d'accordo, vedremo infatti che Clemente Mastella dopo tanti anni, specialmente durante le ultime elezioni, il suo potere ha cominciato a subire qualche grossa crepa, ha rischiato tra l'altro di non essere eletto e vedremo perché.
Non infatti, è stato più eletto a Benevento.
Tra l'altro, e è stato sempre nel CCD con voti nella lista proporzionale con voti di recupero.
Sì.
Però ecco, quindi non è più tanto sicuro, e nel senso che anche nel Sannio si sono stancati, ne ha fatte talmente tante che anche nel Sannio si sono stancati di lui. Però a me serviva sottolineare che insieme a Clemente Mastella ci sono Pier Ferdinando Casini e Ombretta Fumagalli Carulli, che sono due del nord, non sono due personaggi del sud, così come insieme a De Mita ancora oggi c'è un personaggio come Nino Martinazzoli, sindaco di Brescia.
Certo.
Ecco, quindi sto facendo in questo momento una denuncia molto precisa di cui dobbiamo rendere edotti gli ascoltatori padani.
Certo. Certo.
Ecco, ricordando sempre però ai nostri ascoltatori che queste trasmissioni sono fatte soprattutto per chi non è vicino alla Lega, sono fatte per tutti quelli che continuano a votare Polo e Ulivo e che ancora non vogliono capire, è soprattutto a loro che ci rivolgiamo, perché sappiamo che gli elettori della Lega sono già abbastanza preparati ad ascoltare cose di questo genere, meno lo sono coloro che non ricevono mai veramente un'informazione, che sono quelli poi che leggono altri giornali, che sentono altre radio, altre televisioni, dove queste verità, specialmente quelle che sono emerse in queste cinque puntate, non vengono mai fuori, c'è una copertura totale da parte dei mass media. Quindi, per farla breve, Clemente Mastella nasce lì a Benevento, nel Sannio, e un po' complessa, un po' tortuosa la sua carriera politica, Arnella.
Beh, no, tortuosa no, invece, direi che è molto lineare, perché lui nasce con una vocazione specifica, quella di cameriere. Lui è stato per anni il cameriere di Ciriaco De Mita, il maggiordomo poi, perché da cameriere è diventato maggiordomo, ed è così, quindi è una carriera servile fatta per anni all'ombra dei potenti, e poi si è sganciato ed è venuto fuori
senza niente
solo.
Togliere la professione del cameriere, del maggiordomo,
naturalmente, no, noi sappiamo bene che quando diciamo questo diciamo nel senso del servilismo mentale e non nel dispregio di un'attività più che rispettabile, per carità di Dio.
È tortuoso e difficile ricostruire passo per passo tutti i punti, chiamiamoli salienti.
Sì, noi abbiamo delle zone d'ombra molto forti. Clemente Mastella nasce professore di storia all'Istituto Magistrale, non si è mai compreso quando fosse diventato giornalista della RAI, in base a quali meriti, in base a quali criteri e titoli.
En passant, vorrei ricordare un altro giornalista della RAI avellinese che ha un ruolo abbastanza importante per la RAI, no? Che è un conduttore televisivo.
Marzullo.
Marzullo.
Beh, anche Pionati, il nostro giornalista parlamentare, Irpino, il figlio dell'ex sindaco di Avellino, Pionati, coinvolto nella vicenda sismica, peraltro.
Chiusa parentesi.
Sì. Il padre di Mastella Pellegrino Mastella era uno che era venuto praticamente dall'area casertana, peraltro a grande rischio, e si era insediato qui, era un artigiano, credo che fossero bottai o qualcosa del genere, quindi persone di grande umiltà e di grande semplicità. Poi dopo la guerra questo signore, perché vedi, nel sud c'è una grande politica dei miracoli, non a caso anche la Chiesa vi affonda radici molto forti, ecco, anche qui accade il primo miracolo, perché questo artigiano nel 46 improvvisamente è diventato maestro elementare, quando e come abbia conseguito un titolo non si sa. E quindi Mastella ha questo background, diventa figlio di un maestro elementare, vive e cresce e studia all'ombra della Chiesa.
Che poi i posti di maestro elementare, così come del medico del paese, il prete, sono quelle professioni classiche del sud che assicurano un minimo di reddito, che per tanti decenni
hanno
assicurato
potere,
un minimo di reddito.
Certo.
Cioè, essere un maestro elementare in un paese del sud è una posizione di grandissima
autorità sociale, non v'è dubbio. Poi in un paese come quello in cui erano loro, veramente piccolissimo, Cepaloni. E quindi
Cepaloni poi avrà una grande storia, la spiegheremo in questo
momento. Sì, Cepaloni ha un etimo sintomatico, perché si vuole che la sua derivazione latina fosse Ceps Latronum. Ora
non traduciamo,
si traduce sì. D'altra parte abbastanza bene da solo. Questo un po' per sdrammatizzare il problema. E questo qui quindi è professore, poi è giornalista, oggi è anche professore universitario. Noi abbiamo notizia di una cattedra universitaria a suo tempo, 15 anni fa, istituita per lui, ma se qualcuno mi chiedesse cosa insegni all'università, nella quale personalmente ritengo che non sia mai entrato, io non so dirlo, so che prende sicuramente uno stipendio di professore universitario, non so cosa insegni.
Poi sono tappe tremende. Primi anni 70 diventa parlamentare, poi mentre è professore universitario all'Ateneo di Campobasso diventa improvvisamente sottosegretario alla difesa, alla poi vicepresidente della Camera, ministro del lavoro con Berlusconi e adesso presidente del CCD. Quindi con un ruolo importante nel
Sì, certo, quando è vicepresidente della Camera, non dimentichiamolo, eh.
Ecco, cosa il tratto?
Nel frattempo, prima di diventare...
Ecco, queste carriere così rapide, che vengono da province poverissime, dove il problema principale di questi personaggi non è il porre la questione della riorganizzazione sociale,
no,
di territori molto poveri.
È la sopravvivenza personale e politica, costi quel che costi. Ma vedi, la moglie di Mastella, tanto per dare una misura alle cose, figlia di contadini poverissimi che negli anni 50 tentarono di raggiungere il sogno americano con una immigrazione dolorosa peraltro, improvvisamente torna in Italia e sposa Mastella e naturalmente accompagnata dalla reputazione dell'ereditiera americana, ereditiera manco per niente perché erano andati poveri e tornarono poveri. Questa donna ha conseguito qui in Benevento la sua licenza elementare e poi media, poi non sappiamo più, sappiamo che oggi è un alto funzionario del Senato.
E tra l'altro è stata
questo
anche,
nessuno lo ha scritto, la moglie di Mastella, dopo essere stata un dirigente regionale, oggi è un funzionario del Senato, quindi immaginate che tombola di soldi anche questa donna abbia. Ecco, una carriera fatta come? Come?
No, io credo che gran parte degli ascoltatori padani, così gran parte, come gran parte delle genti padane, non si rende esattamente conto di che cosa succede a Roma e da Roma in giù. Ho questa sensazione che sia che noi siamo andati avanti per tanti anni senza come se non esistesse questa parte del paese, ignorando esattamente quello che avvenisse e ignorando chi saliva soprattutto.
E come?
Ecco, tra l'altro la moglie di Mastella è stata anche commissaria d'atta.
Sì.
Ecco, abbiamo ancora quest'ultima cosa da dire sulla moglie di Mastella. È stata anche commissaria adatta all'USL 7, che è poi l'USL di Benevento, no?
No, è una USL, la seconda diciamo in termini di importanza, è la USL di Telese Terme.
E non è provincia di Benevento?
Sì.
Ah, ecco, appunto.
Sì.
USL nel Benevento?
Ah, sì, sì, certo.
Ecco, questo è il senso. Dove tu stessa dici che è un po' il dominio di Gava, no?
Sì, la Telese è stato anche un dominio di Gava, oggi è un dominio di Mastella.
E cos'era successo? Che
è andata in crisi la USL, nominano un commissario ad acta.
Nel 93 credo
sì, e nominano questa signora, senza nessuna esperienza di bilanci, di materia sanitaria. Devo dire che questa volta il pudore o la prudenza è prevalsa, perché la levata di scudi pubblica fu talmente violenta che la signora dovette dare le dimissioni.
Un momento, c'era stata un'inchiesta della magistratura, c'è stato un intreccio di...
Beh, la magistratura a Benevento, tanto io riceverò un'altra incriminazione dopo questo, ma sono una collezionista, la magistratura a Benevento...
Beh, finora
esiste,
non ne ha avuto questa trasmissione.
No, non lo sappiamo, perché no. Loro poi sanno quando mandartene, ci sono momenti in cui è opportuno inviare un avviso di garanzia, che non rispetta nessuna garanzia peraltro, ma... qui la magistratura esercita una funzione che è un optional. Ecco, qui la magistratura sulla carta c'è, ma solo sulla carta, perché noi abbiamo vicende che da 20 anni non trovano sbocchi perché si gioca alla prescrizione dei processi e non si fanno i processi.
Ecco, il Benevento, provincia di Benevento, al 95esimo posto, quindi vuol dire che è proprio una delle province più povere, credo ancora più povera della provincia di Avellino a questo punto.
No, più povera della provincia di Matera. Certamente, ma ti dirò che invece siamo proprio all'ultimo posto nella scala non solo nazionale di produzione, di redditi, ma proprio di qualità della vita, zero. Guarda che qui 4 giorni fa abbiamo avuto ancora, noi siamo un po' una capitale del suicidio giovanile, non ti dico che cosa è la gioventù beneventana, preda della droga. Noi abbiamo avuto un decesso importante 48 ore fa, di un giovane avvocato morto per overdose, di un suo conoscente, anagraficamente a lui anche vicino, che non sappiamo se gliela fa o meno.
Cornelia, non vorrei distruggere quel po' di buon umore che ancora rimane nei nostri ascoltatori. Comunque una inchiesta nel 93 viene fatta.
Sì.
Ci sono stati oltre 1.000 miliardi che non si capisce bene a che titolo sono stati investiti dallo Stato per la sola provincia di Benevento, di cui 250 soltanto per la città di Benevento, città capoluogo. Tutto questo tra l'altro è venuto fuori, era grasso che colava dai famosi 48 mila miliardi che sono stati spesi in 10 anni, erano spiccioli, però 1.000 miliardi per una provincia, soprattutto per una provincia, sono veramente tantissimi, perché cioè, non so se gli ascoltatori hanno idea di che cosa vuol dire 1.000 miliardi in più per una provincia come Milano, come Treviso, come Bologna, come è veramente il toccasana per tanti problemi. Noi a Milano abbiamo per esempio il passante ferroviario che è in costruzione da 15 anni, viene periodicamente bloccato proprio perché si fermano i finanziamenti.
Sì.
Questo è solo per citare un esempio, ma potremmo parlare delle strade venete, potremmo parlare dei collegamenti praticamente inesistenti nel Veneto, potremmo parlare per esempio di due grandi città industriali ormai depressissime come Torino e Genova, che attendono da tanto tempo un decollo che non arriva mai. Ebbene, arrivano a Benevento 1.000 miliardi, però Benevento oggi è ancora una provincia povera, come se non fossero stati distribuiti.
Certo.
Tra l'altro arriviamo anche nel comunello di Ceppaloni, dove Mastella è nato e dove boss assolutamente è stato, perché adesso anche Ceppaloni si sono stancati di lui, dove è stato boss incontrastato, arriva addirittura un dissesto finanziario, ci sono 250 miliardi investiti solo nel capoluogo, ma questo non impedisce al capoluogo stesso di arrivare al dissesto del bilancio comunale pari a 150 miliardi. Cioè, avere idea di che cosa è stato fatto di quello. Io credo che a questo punto gli ascoltatori abbiano un'idea precisa di cosa è stato fatto.
Roberto, tieni conto che qui non va in galera nessuno, se non quelli come me per reati d'opinione, ma c'è un discorso ancora più terribile da fare, che questi soldi che spariscono sono legati poi ad istituzioni minori, come a banche, come a enti di servizio, che inghiottono tutto e di cui non solo non resta tracce, ma di cui non si ha gli esiti processuali. Questo è veramente sconcertante per quello che era e avrebbe dovuto essere il ruolo della magistratura in questa provincia, quindi noi non sappiamo e non sapremo davvero da dove cominciare.
È anche l'anno in cui Mastella è sindaco di Ceppaloni.
Certo, certo.
Il comune avrà 10 miliardi di disavanzo. Scusa Nella, quanti abitanti è?
Ma credo un paio di migliaia, tutto qua. Quindi come si possa giustificare un disavanzo tale resta veramente incomprensibile, perché poi è un comune che ha avuto anche molti fondi per il terremoto senza aver avuto alcun danno del terremoto, come Benevento. E allora si sgangera il comune di Ceppaloni, ma viene via dietro al comune di Ceppaloni anche il tonfo della banca fondata da Mastella, che in 2 anni inghiotte 10 o 15, non si sa neanche qui com'è andata, miliardi, getta sull'astrico decine di piccoli risparmiatori, contadini, piccoli impiegati che restano praticamente, che vengono scippati dei risparmi di tutta una vita, e anche questa inchiesta è andata come è andata.
La digestione dei nostri ascoltatori io credo che sia già abbastanza turbata per il momento. Ascoltiamoci l'anonimo veneziano. Eccoci qua, Avellino, capitale d'Italia, ultima puntata. Tra l'altro queste puntate hanno già cominciato a essere replicate il mercoledì sera alle ore 21, quindi chi si è perso le altre può ascoltarle in questo orario e in questo giorno. E torniamo alla nostra Ornella Mariani. Ornella, puoi ricordare per sommi capi le varie vicende giudiziarie che hanno soltanto sfiorato Clemente Mastella? Io francamente non riesco a fare un riassunto di questo tipo. Tu sicuramente sei l'unica e credo che in tutta Italia sia in grado di ricostruirla.
Sì, tu cominci a considerare che il regime, qui lo dico con estrema stringatezza, è un regime scacchiera, cioè amministratori, sindaci, enti strumentali, tutto è nelle mani di Mastella e di uomini affidati e fidati di Mastella.
Ecco, quindi ci sono livelli dello Stato, in genere tutti, che non funzionano o che in realtà funzionano benissimo per non funzionare.
Sì,
questo
certo,
è un contesto
certo,
paradossale.
Funzionano per non funzionare.
E c'è invece una rete organizzatissima, molto potente, molto razionale.
Sì, ma anche funzionari dello Stato, quando parliamo di prefetti, sono prefetti demitiano-mastelliani, manciniano-mastelliani, questori idem, ufficiali dei carabinieri idem. Quindi, attento a te, non è che le istituzioni funzionino per non funzionare, partono già con nel DNA la parentela politica a questa consorteria, così siamo tranquilli tutti. Noi siamo quella provincia che ha avuto in carica sindaci e amministratori interdetti dai pubblici uffici.
In carica?
Sì, in carica. In carica.
Ricordiamo a grandi linee, riesci a ricordare a grandi linee le vicende giudiziarie che hanno sfiorato, perché poi non è mai stato coinvolto in nulla,
Cassa,
cioè, tutti i suoi amici intorno, tutte le persone che... Sì, lui mai.
Ma assolutamente no, Cassa Edile di Benevento, controllatissima da lui, un buco di 8 miliardi scoppiata nel 92, non sappiamo mai l'inchiesta dove si è fermata. Sindaco di Benevento arrestato per la vicenda degli appalti affidati all'azienda Lodigiani, Mastella coinvolto di sbieco, non sappiamo come è andata anche questa dopo gli arresti. Cassa, la banca di Ceppaloni, tutti gli uomini del presidente, fra virgolette, 10 o 15 miliardi di buco, non sappiamo. Il comune di Ceppaloni, articolo 25, quindi dissesto finanziario, non sappiamo come è andata. Arresto di Gianni Punzo a Napoli, ho dato una tangente a Mastella, non sappiamo come è andata, perché poi Mastella non smentisce, dice no, ma era un prestito. Vicenda Enimont, soldi in tasca a Mastella, un altro prestito, inchiesta sull'alta velocità, interrogato Mastella, voglio dire, lui non nega mai, però tutti i soldi che gli hanno trovato, quella parola che Di Pietro ha lanciato, ahimè anche per noi questa presenza di Di Pietro, d'azioni, Mastella invece li trasferisce in prestiti e normalmente chi accede a un prestito va in una banca, Mastella invece riceve soavemente prestiti da pezzi di potere, da circuiti importantissimi e non sappiamo mai perché gli si presta sti soldi e perché non li restituisce o perché glieli trovano nelle inchieste e poi Mastella non solo non è mai andato in galera, ma se l'è sempre cavata per il rotto della cuffia. Ecco, queste per dirtene alcune assolutamente importanti. Mastella, tu ricorderai che Gaspari fu mandato praticamente a casa per avere usato un elicottero dell'amministrazione civile del Ministero degli Interni, qui nessuno ha mai voluto scrivere, perché l'informazione è nelle mani di Mastella, che Mastella con gli aerei militari, quando era sottosegretario alla difesa, ha organizzato viaggi per i suoi cari e per i suoi amici fino a Londra.
C'è anche qualcosa che riguarda il Festival di Sanremo.
Il Festival di Sanremo, degli scandali nazionali importanti, tutti, la vicenda Gerini, la vicenda Ragozzini, Mastella c'è sempre, lo scandalo per una partita di divise di cui non si ha più notizia, quando Mastella era sottosegretario alla difesa, non se ne è saputo niente, però posso dirti che l'esercito ha una commessa di fornitura di pasta per l'esercito, parte dall'azienda Rummo di Benevento, uomini e vicini a Mastella.
Tra l'altro un beneficio Ceppaloni l'ha avuto da questa vicenda di Sanremo, di Aragozzino.
Sì, le numerose kermesse,
canore e ballerine
artistiche, fra virgolette, insomma, che è veramente deprimente, perché in una provincia che mette insieme 40.000 disoccupati con la negligenza strutturale del Partito Comunista e con la volontà di questa ex Democrazia Cristiana e di questo definito Don Rodrigo da questa città, quando è stato fatto Ministro del Lavoro, sono usciti dei manifesti, è un aneddoto, simpaticissimi, di benvenuto al Ministro del Lavoro che non ha mai lavorato.
Scatta anche l'abilità politica del personaggio,
certo.
La sua capacità di porsi come uno dei pochissimi interlocutori della Lega per quanto riguarda il Sud, nel senso che la Lega, alla ricerca disperata di un interlocutore nel
credeva
Sud,
credeva la Lega che lui fosse referente del Sud. Ma chi è Mastella? Ma come si permette di parlare a nome del Sud? A parte il fatto che Mastella è assolutamente un disinformato, è un uomo profondamente ignorante, perché sono 30 anni che cerchiamo di spiegargli che Brenno era una cosa e Damocle un'altra, e lui confonde sistematicamente le due spade. Lui dice viviamo con una spada di Brenno in testa, ma Clemente fuori da Cepparoni, Clemente Mastella non è nessuno, quindi non ha un titolo per parlare a nome del Sud.
L'errore comunque è durato poco, perché Bossi li ha mandati a casa.
Beh sì, ma sempre troppo tardi, perché intanto questo qui non lo fermava più nessuno. Tu dici gli scandali, come si fa a starci dietro? Nel suicidio di Mensorio, che Mastella, Mensorio dichiara, mi costituisco, vengo, arrestatemi, racconto tutto, vi dico anche che Mastella, poi Mensorio si suicida sulla nave che dalla Grecia lo porta a Napoli. Ma voglio dire, non c'è scandalo in questa regione, oltre che in questa provincia, in cui Mastella non sia entrato alla grande. Il consorzio di bonifica della Valle Telesina, che ha speso miliardi di miliardi, comprendi, 61 miliardi per studi. Che cosa vuol dire per studi? Ma l'inchiesta qui non si è mai aperta, non è mai andata avanti, e hanno lavorato gli uomini di Mastella.
Non ha fatto nulla.
Appunto, se tu consideri anche questo, diventa difficile poi disegnare
il
a voce
il
Banco di Napoli, non ne parliamo, un altro colosso che è andato a carte 40, il più antico istituto di emissione nazionale, perché tu sai che batteva zecca il Banco di Napoli, che ha fatto la ingloriosa e vergognosa fine che ha fatto, ma che di questa gente ormai in questi gli hanno divorato veramente l'anima.
Sì, bisogna ricordare a tutti gli ascoltatori che 2 anni fa, per ripianare i debiti, per cominciare a ripianare la voragine di debiti del Banco di Napoli, in pratica è stata aumentata la finanziaria, siamo tassati tutti di più per consentire al Banco di Napoli di non saltare per aria e di sopravvivere. Questo bisogna.
E non è sopravvissuto.
Ma è impossibile, la voragine tale di debiti.
Si ha cambiato. Non dimenticarti che Mastella ha goduto. In quel periodo in cui è stato sottosegretario alla difesa, si sono sviluppate una serie intricatissima di ragnatele vaticane, per cui Mastella gode dell'ombrello vaticano, sfugge il senso, o quantomeno non sfugge, ma la prudenza ci impone di non andare oltre, per cui egli ha enormi coperture di settori ecclesiali, e questa è la chiave di lettura del potere col quale Mastella riesce ancora ad amministrare, anche se è un potere che perde smalto di giorno.
Apriremo i microfoni agli ascoltatori, che potranno porre qualche domanda, e il numero di telefono è 0266203529. Avellino capitale d'Italia. Ecco perché abbiamo intitolato queste trasmissioni Avellino capitale d'Italia, perché nonostante la condizione di quella terra, nonostante gli aiuti ingenti, enormi, senza precedenti non solo in Italia, ma credo in Europa, nonostante questo abbiamo ancora una provincia sottosviluppata, in compenso abbiamo una serie di personaggi politici di primo piano che non sono personaggi politici di primo piano per quello che riguarda il progresso reale della società e delle condizioni sociali. Per capire meglio la figura di Nicola Mancino, il contesto in cui nasce, e vi assicuro, cari ascoltatori padani, che questa mattina sentirete delle cose che non avete mai sentito da nessuna parte, e vi prometto delle grosse sorprese, abbiamo in collegamento, proprio da quelle parti, Ornella Mariani, che è a Benevento. Ornella.
Sì,
tu abiti a Benevento.
Sì,
buongiorno, certo. Saluto gli ascoltatori.
Saluto a te e saluto, un saluto agli ascoltatori. Sì, io abito a Benevento, ma Benevento è 20 chilometri da Avellino, quindi abito pressoché anche ad Avellino.
E Benevento è nell'orbita di Avellino ed è la terra di Mastella.
Sì, è la terra di Mastella.
Tra l'altro era, fino a pochi anni fa, è stata... proprio nella, è stata all'interno dello stesso collegio elettorale.
Sì, sì, fino alla nuova distribuzione elettorale della legge, nuova intendo dire, era un'unica circoscrizione Benevento con Avellino, e quindi i personaggi dovevamo dividerli e condividerli, ecco.
Ornella, chi è Occhianchiere?
Occhianchiere, non saprei dirlo mai. Occhianchiere è la espressione dialettale che definisce il macellaio, ed è il soprannome che è stato, credo da più lustri ormai, appioppato a Nicola Mancino, che certamente ha tratti somatici molto rudi, molto pesanti e anche molto poco eleganti.
Poverino, non è colpa sua.
No, non
almeno
è colpa sua, ma questa
sua
definizione ha una sorta di duplice valenza, perché è riferita al suo aspetto fisico, di cui poverino non è colpevole, ma anche al suo approccio assolutamente rurale, assolutamente contadino nel senso più antipatico della parola, quindi un uomo non praticante delicatezza, non, un uomo poco elegante.
Il suo primo amico politico, quello che lo eleva da una condizione, chiamiamola rurale,
sì,
a una condizione politica, dove tra l'altro riesce a dimostrare anche delle certe capacità di organizzazione, è un certo Antonio Sibilla.
Sibilia,
scusate.
Sì, oddio, no, aspetta, non. Sibilia non è uno che sollevi Mancino dalle sue posizioni.
No, certo.
Sibilia è uno che ha costituito per Mancino un enorme plafond elettorale.
Chi è Antonio Sibilia?
Antonio Sibilia era il presidente della Avellino Calcio negli anni in cui l'Italia era profondamente democristiana e negli anni in cui gli scandali ad Avellino erano come i funghi, perché tu considera che Sibilia è venuto alla ribalta nel bene e nel male, ma più nel male che nel bene, nello stesso periodo dell'ingegnere Graziani con lo scandalo delle Lenzuola d'Oro. Sibilia è un personaggio molto primitivo, nasce come un costruttore, un imprenditore, spicca nella vicenda sismica, nella vicenda post-sismica della ricostruzione.
Quanti talenti vengono fuori durante la ricostruzione post-sismica? Talenti che prima non esistevano, talenti che prima non erano in grado di risollevare la terra da quelle condizioni.
Bada, di talenti ne vengono fuori moltissimi.
Talenti per
modo. Sì, naturalmente, ci sono una quantità di parvenu che sotto l'ombrello democristiano trovano asilo. Ora, De Mita è sicuramente l'uomo che coglie al volo una occasione di consolidamento della propria posizione, e Mancino subito poi, e Gargani altrettanto, e Bianco altrettanto, e Maccanico bene o male comincia ad avere un suo ruolo e una sua storia in quegli anni lì. Maccanico è l'attuale ministro delle Poste, e sono praticamente
Irpino.
Sì, naturalmente, che dubbio c'è. Ma è l'establishment italiano è irpino, perché quelli che non sono irpini sono comunque coesi per ragioni di opportunità agli irpini, quindi non cambia molto. Voglio dire che quegli anni della ricostruzione non hanno segnato soltanto l'avvio di un processo economico farsa per questa provincia, ma sono gli anni delle grandi mediazioni, sono gli anni, l'abbiamo detto l'altra volta, dell'affair Cirillo, sono gli anni delle prime salde compromissioni fra imprenditoria, partiti e criminalità. In questo intreccio imprenditoria, partiti e criminalità, e da questo intreccio nascono outsider sui quali pochi avrebbero scommesso, fra questi Nicola Mancino, che oggi è uno degli uomini più potenti del panorama italiano, se non il più potente in assoluto.
Senza avere un patrimonio...
Nessun patrimonio, nessun, né un patrimonio, patrimonio di idee, né un patrimonio sociale...
Né un patrimonio economico di famiglia...
Ma assolutamente no, perché nasce da condizioni deprimenti più che umili, e quindi non ha alle spalle nulla. Lui è un piccolo avvocato di provincia, mi dicono specialista nel recupero di pensioni agli anziani, quindi nemmeno a dire un grande avvocato, un principe del foro che si sia fatto da solo. Lui non è un avvocato che spicca perché è un grande penalista, no, lui non è, però lui diventa quello che sappiamo.
Ecco, diventa capogruppo al comune di Avellino durante la...
Lui nel periodo del terremoto era già capogruppo al comune di Avellino, quindi
però gestisce la fase.
Ma naturalmente, non v'è alcun dubbio. È l'uomo, d'altra parte le linee politiche non le fanno mai i sindaci di un partito, ma le fanno i capigruppo di una coalizione politica, quindi era evidente che il ruolo di Mancino fosse un ruolo cerniera importantissimo, tant'è la proposta di rinvio a giudizio nei confronti di Nicola Mancino, una situazione che si è risolta nei modi che poi diremo e che non ha lasciato tracce perché fu stralciata dal complessivo contesto processuale, ma che è una cosa dalla gravità inaudita, perché Mancino, per essere tirato fuori da questo grande imbroglio che fu l'affare post-sismico, da avvocato, bada bene, non da cittadino, scrisse una lunghissima lettera al procuratore della Repubblica, al PM che lo indagava all'epoca, e una lettera in cui si faceva le sue ragioni e che nella quale facendosele citava come testimone della sua attendibilità un certo ingegner Vincenzo Maria Greco, che è stato l'uomo, il superlatitante storico degli anni 90, prima di essere poi finalmente arrestato per camorra. Ecco, questo era il referente di Nicola Mancino, l'ingegnere Vincenzo Maria Greco.
A metà degli anni 80, quindi le tappe sono, inizio anni 80, presidente del gruppo, capogruppo al comune di Avellino,
sì.
A metà degli anni 80 diventa già presidente della giunta regionale Campania.
Perfetto.
Subito dopo diventa presidente senatore. Del gruppo senatori della Democrazia Cristiana.
Sì.
Qui, ma notate la rapidità incredibile,
sì,
della carriera, incredibile.
Sì.
Poi presidente del gruppo senatori della Democrazia Cristiana.
Sì.
Quindi ministro dell'interno nel 1992,
sì.
Mentre Scalfaro in contemporanea, e Scalfaro, ricordiamo agli ascoltatori, era il presidente della commissione d'inchiesta che si era stabilito sull'Irpinia Gate, cioè su come erano stati utilizzati quei fondi, contemporaneamente diventa presidente della Repubblica.
E Parisi diventa capo della polizia.
E Parisi è capo della polizia.
Parisi è importante, perdonami, perché fu Parisi l'uomo che determinò, decise e volle l'anello di congiunzione tra l'affare di Cirillo e lo Stato, volle Cutolo.
Quindi nel giro di 12 anni a questo punto, no? Nel giro di 10 anni, una da capogruppo consigliare di un comune poverissimo diventa ministro degli interni. È una carriera sconvolgente. Ricordiamo che la scarsissima opposizione, la poca capacità di penetrazione da parte dell'opposizione, allora essenzialmente il Partito Comunista Italiano, nei confronti di tutto il sistema irpino che gestiva i 48.000 miliardi arrivati da tutta Italia, ricordiamo che non c'è mai stata una vera opposizione, che anzi da quelle parti, proprio nella zona degli Alpini e di Avellino, il Partito Comunista aveva i suoi maggiori interlocutori democristiani, aveva cioè la sponda democristiana disposta a parlare con il Partito Comunista ed appoggiare prima il compromesso storico e poi durante gli anni l'alleanza anti-CAF, anti-Craxi, Forlani-Andreotti. Quindi un settore questo è il nocciolo della questione. E tutto questo si è potuto verificare perché c'è stato un Partito Comunista che non solo ha consentito, ma ha spinto perché questo avvenisse.
Ma c'è una ragione, perché nella grande torta post-sismica hanno mangiato, e tanto, i comunisti, attraverso gli appalti, centinaia di appalti assegnati alla CCEC, Consorzio Cooperativo di Costruzioni di Bologna.
Io credo, ecco, e anche qui, e qui comincia tutto
il, e qui comincia la ragnatela.
La ragnatela di imprenditoria del Nord, sì, no, allegatissima, sì, quella più legata ai partiti,
certo,
ecco, che ha consentito poi quello che è avvenuto. Ecco, secondo me però, a mio avviso, le ragioni politiche erano più importanti di quelle economiche, perché il bisogno del Partito Comunista di non essere isolato nella vita politica nazionale, di non essere schiacciato dal CAF, ha portato tutto il gruppo irpino, quindi De Mita eccetera, in auge, e oggi è quello prevalente, è veramente l'unico gruppo sopravvissuto della Democrazia Cristiana, mentre tutto il resto tutto quello che faceva riferimento al CAF è stato distrutto. Tutto quello che invece ha fatto riferimento alla Democrazia Cristiana dell'Irpinia non solo sopravvissuto, ma è arrivato ai massimi livelli dello Stato.
Sì.
Ecco, questo è il dato politico fondamentale.
È terrificante.
Fondamentale. E credo che in quanto a colpi, in quanto a Tangentopoli, mentre l'inchiesta è partita da Milano per arrivare a distruggere il CAF, nulla di serio è partito dall'Irpinia per fare altrettanto, per fare altrettanta pulizia. Questo è il dato che i nostri ascoltatori devono comprendere bene, che troppo spesso si dimentica. Quindi diventa ministro degli interni e durante la gestione di un così importante dicastero, cosa succede? La Camorra subisca dei colpi durissimi, fondamentali.
Quale Camorra? Quella che non serve più, quella che deve fare la fine del CAF, perché nel frattempo anche la Camorra subisce un processo di clonazione e di riammodernamento.
Ricordiamo, è quella poi legata a Gava, a tutto il gruppo di Gava, alla corrente, famosa corrente del Golfo.
Certamente, perché la Camorra... Chi dice che la Camorra sia stata debellata mente, e mente sapendo di mentire, perché la Camorra è stata soltanto ringiovanita, e quindi sono stati mandati a casa i boss che erano il supporto di personaggi mandati a casa, ma la Camorra c'era ed è più forte che mai. Non solo, ma nel 93 noi abbiamo avuto un gravissimo punto di saldatura fra Camorra e massoneria, con un summit preelettorale tenutosi nell'area napoletana, cui partecipò all'epoca lo stesso gran maestro Armandino Corona, è quello che si dice senza smentita, e grandi personaggi politici come Alfonso Martucci, che era un avvocato della provincia di Caserta e liberale, deputato liberale, e come i De Lorenzo, padre e figlio, come il preside della facoltà di farmacia di Napoli e il professore Antonio Vittoria, poi suicidatosi senza che l'inchiesta venisse seriamente portata avanti per valutare la portata e la veridicità di un suicidio, e Nicola Misasi, fratello del ex ministro Riccardo Misasi. Quindi interessi elettorali che hanno sempre prescisso nel Sud da trasparenza e da opportunità. Ecco.
Ecco, abbiamo parlato del gran maestro della massoneria Armandino Corona.
Non è casuale, per esempio, che l'altro gran maestro, perché poi la massoneria si è scissa in due tronconi, l'altro gran maestro, quello del GOI, l'avvocato Virgilio Gaito, fosse l'avvocato anche di Nicola Mancini.
Che è poi il gran maestro di adesso.
Sì, è il gran maestro del GOI.
È stato per anni l'avvocato di Nicola Mancino, anche ultimamente, per mandare una smentita a un articolo che è pubblicato proprio sul quotidiano La Padania, che io invito tutti a leggere, a seguire costantemente, perché è l'unico quotidiano poi che rivela certi particolari, certi risvolti della vita politica ed economica nazionale. Ancora la smentita da questa è arrivata proprio dall'avvocato Gaito.
Sì, col quale i rapporti si sarebbero però di recente incrinati.
Ecco, di questo ne parliamo dopo lo stacco musicale.
Sì.
Nicola Mancino riesce a passare indenne da tutte le inchieste che sono aperte su lui.
Sì, perché in sostanza tutte le inchieste che lo hanno riguardato non sono state mai e poi completate. E questo è gravissimo. Ora tu considera che sull'inchiesta terremoto Mancino interviene, e quindi questo è molto grave, con una lettera scritta su carta intestata del Senato della Repubblica, interviene nella indagine del PM e si fa una giustificazione scritta di tipo privato e personale inammissibile. Dopo questa lettera, che consta di una decina di fogli, tutti su carta intestata, il PM scorpora la posizione di Mancino dal contesto processuale e non se ne sa più niente. Sta di fatto però che questo magistrato diventa, quando i poteri democristiani si rinnovano e quando Mancino diventa un uomo proiettato verso le più alte cariche, diventa di nuovo procuratore della Repubblica di un centro italiano importante, avendo dalla sua una serie di certificazioni cliniche che non si sposano con questa sua carica, che sono incompatibili con questa sua carica. E questo è singolare, voglio dire, un dato di lettura sul quale bisognerebbe riflettere.
Abbiamo anche un'ultima cosa. C'è una cosa che volevo ancora chiarire riguardo Mancino, perché nel 92 diventa ministro degli interni, poi di fatto viene sostituito col governo successivo, credo proprio da Maroni, che è stato l'unico.
C'è stato
Brancaccio.
Credo che prima di Maroni ci sia stato Brancaccio.
Ecco, prima di Maroni c'è stato Brancaccio, un altro campano, no?
Sì,
non mi sbaglio.
Naturalmente, Casertano.
Casertano, e poi Maroni, l'unico del nord, poi in realtà era Maroni, che però per quell'anno, che per quei pochi mesi.
Sette mesi.
Non è riuscito a fare molte cose. E quindi l'elezione a Presidente del Senato. Non ho presente la data.
L'elezione a Presidente del Senato corrisponde con il nuovo turno elettorale del 96, quando hanno insediato il governo Prodi e portato Violante alla Presidenza della Camera e Mancino al Senato. Quindi siamo nel 96.
Abbiamo una telefonata in linea, vediamo. Pronto?
signora me ne ha fatto un'accusa. E proprio perché li difendo, credo che non ci sia altro che, ed è dolorosissimo da parte mia dirlo, non c'è altro che un fatto traumatico che possa tirare fuori il Sud da questa gora irrespirabile nella quale versa.
Signora...
Credo che una secessione obblighi, o perlomeno un tentativo di secessione obblighi la classe politica a prendere coscienza, ma obblighi soprattutto la gente a prendere coscienza, perché un distacco traumatico porterebbe il meridionale a capire definitivamente che è governato apertamente e ufficialmente dalla mafia e che forse questo alla fine non è un gran vantaggio.
Totto, rapimento di Aldo Moro. 1981, rapimento di Ciro Cirillo, quasi sconosciuto assessore della Campania. Moro, un personaggio politico. Cirillo, un assessore campano, sconosciuto al resto degli italiani, ma capace di controllare l'afflusso ingente di denaro che proveniva da Roma e dalle tasse di tutti i cittadini. Ricordate lo Stato come fu inflessibile con le Brigate Rosse, come non volle cedere riguardo il rilascio di Moro? Neanche 2 anni dopo lo Stato era in ginocchio di fronte a un gruppo di Brigate Rosse. In ginocchio poi si fa per dire, apparentemente in ginocchio. Per Ciro Cirillo fu pagato un riscatto e addirittura per riuscire a tenere contatti con le Brigate Rosse si scomodò uno dei più grandi camorristi che la storia del Mezzogiorno d'Italia ricordi, Raffaele Cutolo. Raffaele Cutolo, che era in carcere ad Ascoli Piceno, insieme ad un altro personaggio, stranamente, che voi ricorderete, che si chiama Lee Akja. Nel giro di 3 mesi il rapimento Cirillo si risolse. Vi diremo come. Subito dopo cominciò una lunga scia di sangue. Furono molte le persone che morirono di morte violenta. Molti cadaveri danzano attorno a questo avvenimento. Un giorno, sono Roberto Schena, un giornalista della Padania, siamo alla seconda puntata sull'inchiesta che riguarda i fondi destinati all'Irpinia e di cui nessuno più parla. In questi giorni, voi sicuramente avrete visto la televisione e vi sarà capitato di assistere a parecchie ore di trasmissione, soprattutto di Rai 3, che ricordano Aldo Moro. Nessuno, ma neanche adesso, neanche negli anni passati, ricorda il rapimento di Ciro Cirillo. Nessuno fa inchieste su quello che è avvenuto attorno a questo rapimento. E perché? Abbiamo in linea Ornella Mariani, che è una giornalista che vive a Benevento. Già chi ci ha potuto seguire la scorsa puntata ha avuto modo di conoscere Ornella, che è una collaboratrice della Padania, tra l'altro, che conosce molto bene quella situazione ed è una delle pochissime giornaliste, forse l'unica giornalista, che in tutto il Mezzogiorno denuncia fatti che nessuno però ha il coraggio di riprendere, tranne il quotidiano La Padania. Ornella, sei in linea?
Sì, certo, buongiorno a te e buongiorno a quanti ci ascoltano.
Buongiorno a te. Hai sentito la mia introduzione?
Certo.
Ecco. Siamo di fronte a un fenomeno veramente strano, perché 2 anni prima del rapimento Cirillo, Aldo Moro era morto perché lo Stato non aveva voluto cedere di fronte alle Brigate Rosse. Oggi invece ci ritroviamo a dover dimenticare il caso forse più clamoroso di rapimento avvenuto in questi anni.
Certo.
Perché siamo di fronte al sequestro più ambiguo, più misterioso, più inquietante, e data anche la portata impressionante di indagati, di arrestati, di coinvolti. Una vicenda che ha chiamato in causa pesantemente i massimi apparati dello Stato, dai servizi segreti a tutti gli uomini politici implicati in quel periodo. Chi era Ciro Cirillo, Ornella?
Guarda, io prima di dirti chi era Ciro Cirillo vorrei compiacermi con te, perché tu proponi in questo momento qualcosa che l'Italia istituzionale impudentemente vuole dimenticare e rimuovere, perché di queste ore la fuga di Gelli, con tutte le polemiche che essa abbia poi trascinato alle spalle, e se avessimo voluto far chiarezza nella vicenda Gelli e nella chiusura dell'inchiesta sul crack della banca dell'Ambrosiano, avremmo dovuto parlare alla grande di questa vicenda, perché l'assassinio di Roberto Calvi, sul quale nessuno spreca una parola, è legato a questi fatti. Nessuno scrive che Casillo, un camorrista che i servizi fecero poi saltare per aria dopo averlo usato nell'affare Cirillo, era a Londra la notte in cui Roberto Calvi veniva reperito suicida.
Ricorda chi era Casillo.
Ora, chi era Casillo? Casillo era l'uomo ponte fra lo Stato e il signor, quel gentiluomo che è il signor Cutolo, ed era un uomo quindi che conosceva tutti gli aspetti sotterranei, non solo della vicenda Cirilla, ma probabilmente degli intrighi, delle storie che erano alle spalle della distribuzione dei 50.000 miliardi del terremoto e delle distribuzioni di appalti. Cirillo chi era? Nessuno. Cirillo non era nessuno, non aveva alcuna rilevanza sociale e culturale, nessuna rilevanza morale, devo dire, per quello che al processo venne fuori, se consideri che in quel processo si parlò anche di una squallidissima e lercia storia riferita alla Lolita di Torre Annunziata, una bambina di 12 anni che veniva prostituita al servizio dei notabili con la complicità di una bidella. Però Cirillo, mentre non era nessuno, e pur non essendo nessuno, non essendo un tecnico, non essendo un urbanista, non essendo uno specialista del settore, aveva nelle mani l'amministrazione dei fondi della ricostruzione.
C'era un padrino dietro.
Per Dincis era un padrino, era molto di più di un padrino in tutti i sensi politici, voglio dire, perché era il detentore di quella che sarebbe stata la strategia di assegnazione di quei tanti, tanti, tanti soldi.
Vogliamo dire il nome di questo padrino?
Parliamo di Ciro Cirillo?
Cirillo?
Ciro Cirillo.
Il padrino Ciro Cirillo, Antonio Gava.
Beh, il padrino di Ciro Cirillo è Antonio Gava, certamente. Ma vedi, l'aspetto inquietante sta nella circostanza che non solo Ciro Cirillo era quel che abbiamo detto adesso, ma che sull'affare Cirillo si è costruita l'Italia degli anni di dopo, perché tutti coinvolti in quella vicenda fecero carriera politica.
Una grandissima carriera politica che è quella che è quella che in questo momento a Roma ha le redini del paese.
Evidentemente sì, perché da quel momento in poi la corsa ai posti importanti, ai timoni importanti dello Stato l'hanno fatta tutti, quindi l'Italia che si ferma su De Mita, per esempio, e non si guarda intorno e non si chiede come mai sia sopravvissuto alla svolta Nicola Mancino, è un'Italia non attenta.
Parleremo di Nicola Mancino
sì.
tra qualche minuto, perché
sì.
Quando parleremo di 15, il paese che è stato coinvolto dalla frana, parleremo di lui e ci metteremo in contatto con un altro giornalista che è stato sul posto in questi giorni e avrà delle cose molto interessanti da riferirci.
Bene.
Riprendiamo Cirillo.
Sì.
Quindi Cirillo, un uomo di Gava.
Sì.
Ed è il momento
non
in cui si verifica
di Gava, Roberto.
La sua ombra.
L'uomo di Gava.
Ecco. L'uomo di Gava, e in quel momento si verifica uno scontro abbastanza impressionante tra Gava ed Emita per la gestione
dei fondi. Certo.
In questo contesto avviene il rapimento dell'assessore.
Sì.
Vengono ammazzate due persone ed è l'inizio di una lunghissima catena di sangue.
Sì, di morti, sì.
Siamo arrivati al punto in cui dobbiamo pensare che mentre avveniva il rapimento, mentre era in atto il rapimento, mentre Cirillo era sotto sequestro e mentre le Brigate Rosse poi svolgevano degli interrogatori molto stringenti, Cirillo probabilmente ha detto tutto quello che sapeva, era letteralmente terrorizzato, lo stato psicologico del personaggio, no? che non ha la statura di un moro.
Ma certo,
dire.
No.
Ecco.
Certo.
Quindi sicuramente escono parecchie notizie.
Certo.
Sicuramente Cirillo conosceva tutti i legami fra appalti, politici,
Camorra.
Mentre è in atto il rapimento, in quei tre mesi in cui fu rapito, mi sembra che sia tre mesi, non di più,
sì,
no? Circa tre mesi, avviene una serie di fatti di portata nazionale.
Certamente.
In meno di due settimane, ricordiamo ai nostri ascoltatori.
Sì, il 13 maggio, se tieni conto che Cirillo è stato sequestrato il 27 aprile, ecco, il 13 maggio viene arrestato Roberto Calvi.
Il 13 maggio.
Ed è l'inizio
di una serie esplosiva di avvenimenti.
Esatto, che nessuno
dopo
vuol mettere in relazione, ma che sono assolutamente interattivi. Il 21 maggio vengono resi pubblici gli elenchi degli iscritti della P2.
Si notino le date: 13 maggio 1981, 21 maggio 1981. Quindi il 13 maggio arrestato Calvi,
sì.
Il 21 maggio i carabinieri entrano a Castiglionfibocchi.
A Castiglionfibocchi e rinvengono la lista degli iscritti alla P2. La lista, perdonami, di Comodo, che Gelli ha voluto che fosse rinvenuta, perché sono state, a mio avviso, le prove generali per la conservazione a tutti i costi della lista reale, quella lista che oggi ha consentito a Gelli di andarsene indisturbato.
E il 26 maggio
Arnaldo Forlani si dimette da Presidente del Consiglio, quindi è un'Italia che viene che subisce un terremoto violento in tutte le sue manifestazioni e in tutti i suoi aspetti istituzionali.
Un anno prima il terremoto della campagna in Irpinia, un anno dopo il terremoto politico.
Esatto. A questo aggiungi lo scandalo Sindona, gli intrighi del Vaticano, il deviazionismo dei servizi che erano contrapposti, quindi operazioni parallele e trasversali di delegittimazione, la strategia della tensione che colpiva pezzi e segmenti importanti del mondo intellettuale italiano, la guerra tra le lobby e in tutto questo il crescere ormai senza più misura e controllo di una criminalità più che mai tracotante. E dunque elementi questi che sono stati alle spalle del caso Cirillo e che hanno determinato l'obbligo di concludere quella trattativa neppure presa in considerazione durante la vicenda.
Ecco, a questo punto nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno, notate ascoltatori, carcere di massima sicurezza, comincia una strana processione di uomini politici, di generali.
Vorrei dire una cosa, perdonami Roberto. Prego. Se ti interrompo, per chiarezza dei nostri telespettatori, che la carinissima iniziativa di incaricare un criminale come Cutolo perché facesse quello che lo Stato non era in condizioni di fare da una parte, ma perché facesse questa trattativa proprio per garantire gli amici delle consorterie camorristiche, era stata di un uomo allora non celebre che si chiamava Vincenzo Parisi, destinato poi a diventare, negli anni di dopo, capo della polizia. Quindi qualcuno ha onorato a Parisi un debito di riconoscenza.
Un altro morto improvvisamente.
Poi morto anch'egli, ma intanto morto dopo una smagliante carriera che non doveva essere tale per tutte le ombre che su di lui erano state gettate durante la vicenda a Cirillo.
Perché si rivolge alla camorra lo Stato?
Ma a mio avviso, nell'analisi, nella ricognizione che ho potuto fare io, per due ragioni. Prima di tutto perché lo Stato era impotente. E seconda cosa, perché Cutolo garantiva una segretezza nella conduzione delle operazioni ed un successo, inequivoco poi i fatti lo diranno, che lo Stato non poteva garantire.
Forse c'è anche un altro elemento,
sì.
Il controllo del territorio.
Ma non c'è dubbio, questo
è. La Camorra è in grado di questo controllare, di sapere che cosa succede sul territorio, via per via.
Ma
angolo per angolo delle città, dei paesi, delle campagne, molto di più di quanto non sappia
ma
fare.
Ma certamente, perché la Camorra ha dalla sua larghi segmenti di quelli che chiamiamo ancora servizi e che sono la vergogna del paese.
Bene, la trasmissione è finita qui, abbiamo ampiamente sforato, come si dice, rispetto alle 12. Mi sembrava utile e opportuno, e ringrazio ancora il nostro amico ascoltatore Luigi, perché in assenza di un archivio, che Radio Padania manco quello c'ha, un archivio delle trasmissioni, ci ha portato questa in trasmissione del maggio del 1998, che era condotta da Roberto Schena, giornalista della Padania, con un ospite che penso abbiate potuto apprezzarlo anche voi, era particolarmente, ed è particolarmente informata, particolarmente precisa e lucida, e ci ha raccontato tante cose, molte delle quali penso la maggioranza di noi non sapesse o non si ricordasse. Quindi un quadro a tutto tondo, di estremo interesse anche oggi, se pensiamo che la trasmissione è di 10 anni fa. Io vi saluto qui, naturalmente, vedremo di contattare di nuovo Ornella Mariani per farci raccontare questa volta dal vivo e in diretta 10 anni dopo, per farci raccontare quello che è cambiato o non è cambiato, molto più probabilmente, nelle dinamiche di potere che poi non sono soltanto locali, come ormai abbiamo capito parlando da mesi di caso Basilicata, di caso Calabria. Sono dinamiche assolutamente nazionali, perché come i soldi della ricostruzione del terremoto in Irpinia sono i soldi nostri, così il flusso costante, continuo, mensile, giornaliero, orario, chiamatelo come volete, perché ogni momento i soldi fluiscono, il principio, la prassi, sono sempre gli stessi. Quindi anche quei casi, non a caso Avellino, capitale d'Italia, era intitolata, e penso molto giustamente, la trasmissione di Roberto Schena, perché il nucleo fondante di questo Stato è sempre quello, in sue diverse varianti, ma il cuore del problema è sempre quello. Penso sia stata una trasmissione di estremo interesse e cercherò in tutti i modi di recuperare Ornella Mariani per poter discutere con lei del presente in relazione a tutto questo passato che non va dimenticato. Buona prosecuzione di ascolto a tutti e buon pomeriggio.